nemico non è, ma non è oltre la tua frontiera. Il nemico non è, no non è al di là della tua trincea. Il nemico è chi sfrutta il lavoro e la vita del suo fratello. Il nemico è chi ruba il pane e la fatica del suo compagno.
Bene, questa sera affronteremo questo tema che è relativo al tema che tramite mail, tramite volantini, tramite tutta una serie di strumenti della comunicazione credo abbiate visto, relativo a migrazione e militarismo. Vedremo per quanto ci riusciremo a fare, prendere in considerazione questi due temi che noi riteniamo essere molto collegati, nel senso che da una parte questo fenomeno migratorio che comunque ha assunto cose e quantità e volumi inarrestabili, e dall'altra parte è strettamente legato a come rispondono le nazioni più civili, tra virgolette, a questi fenomeni, chiudendo e in concomitanza inasprendo anche all'interno tutta una serie di provvedimenti che in un futuro, speriamo non così lontano, andrebbero anche a pesare su tutta una serie, come già oggi avviene, tutta una serie di lotte e rivendicazioni che gli indigeni qui fanno e faranno. Quindi prenderemo in considerazione quella che è la continuità che verrà illustrata tra tutto l'operato del governo precedente, cioè tra il Minniti, tanto per non fare nomi, e il Salvini che oggi opera. Un altro aspetto sarà quello inerente questo intervento italiano in Libia e oltre, un intervento che chiaramente, oltre la presenza economica che ormai è, si potrebbe dire, quasi centenaria, ma che oggi vede, proprio per come è andata a degenerare tutta una situazione da un punto di vista dello Stato libico, come ben sapete, praticamente non c'è più qualcuno che da un punto di vista statale controlli il paese, e questo è anche il frutto di tutta una serie di contrasti che tutta una serie di potenze in Libia e in tutta l'Africa si scontrano per tutta una serie di motivi geopolitici, strategici, economici. Che poi siamo andati a definire e chiamare come questa caratteristica, cioè di un militarismo o una propensione militarista. In questo caso poi andremo a vedere il ruolo che la Marina Militare nostra, per esempio, in particolare dovrebbe e dovrà e ha già fatto svolgere in rapporto a una guerra sociale che viene svolta all'interno contro tutti coloro che si vogliono opporre per cercare di avere migliori condizioni di vita, di abitazione, eccetera. Prima di passare la parola a Ivo, volevo solo ricordarvi due altre cose che verranno fatte qui. Una è venerdì prossimo, cioè il 12 ottobre alle 5:30, c'è una riunione che prenderà in considerazione a 50 anni dal maggio 68 tutta un momento per di riflessione e dibattito su quelle che sono state le lotte operaie del maggio 68-67, questi anni. Mentre sabato alle... l'orario qua non c'è, ah no, 18:30, scusate, verrà presentato un libro intitolato Misfit, troppo anarchico per definirmi anarchico, con l'autore Paolo Faccioli. Paolo Faccioli è stato quel compagno che venne arrestato, imprigionato, perché incolpato, tra altri, per quelle bombe del 25 aprile del 69 a Milano, le cosiddette bombe alla fiera. Nel dicembre ci saranno quelle altre, quelle della strage di Piazza Fontana. Il compagno qui ha fatto questo libro, lo accompagnerà anche, ci sarà anche una cena a seguire e una cantata con il coro Ingrato e altri musicisti. Questo sabato a partire dalle 6:30. Bene, quello che dovevo fare per istituzione l'ho fatto e lascio la parola a Ivo.
Allora, io introduco la riunione di stasera sul punto fondamentale delle migrazioni e militarismo, e cioè, come dice l'ultima parte della locandina, del rapporto tra militarismo all'estero dell'imperialismo italiano e guerra sociale, guerra dello Stato e anche delle altre classi contro il proletariato italiano ed immigrato qui all'interno. Su questo punto centrale ovviamente c'è la continuità tra il precedente governo cosiddetto di centro-sinistra e l'attuale governo cosiddetto giallo-verde, tra Minniti e Salvini. Vi è la continuità dell'intervento italiano in Libia e oltre in Africa nel quadro del contrasto tra le varie potenze imperialistiche e regionali in Africa stessa. Noi non vogliamo qui dedicare, o cercherò quantomeno di non concentrare questa premessa sui rapporti geopolitici tra le varie potenze, di cui bisogna parlare, ma che sono meno importanti del tratto politico, sociale, controrivoluzionario aperto della politica dello Stato italiano contro il proletariato interno e mediterraneo o africano. Noi, come in Italia, l'imperialismo italiano sviluppa da tutto il secolo scorso la sua politica imperialistica in Africa. Ma specificamente questa politica ha avuto un tratto antiproletario nel controllo della migrazione africana verso l'Italia e in parte verso l'Europa. Controllo che non è un controllo sui confini, è un controllo proiettato ben oltre i confini, è un controllo proiettato all'interno dei confini in ogni momento della vita del proletariato immigrato e anche italiano. Per capire qual è il limite o il non limite di questo controllo, dobbiamo ricordare che i confini per le potenze imperialistiche e perfino per le potenze regionali, per esempio l'Egitto o addirittura gli Emirati Arabi Uniti, non sono posti sul territorio, le Alpi rispetto alla Francia o il Mediterraneo rispetto all'Africa, sono posti al punto in cui la penetrazione del capitale, il controllo del proletariato di cui l'imperialismo italiano ha bisogno, sia come manodopera effettiva, sia come esercito di riserva, si può spingere. Cioè il controllo del confine è dato dalla potenza relativa dello Stato imperialista. Ovviamente l'Italia non è gli Stati Uniti, però l'Italia è l'Italia, è una potenza imperialistica centrale nel Mediterraneo e la sua politica di controllo delle migrazioni si sviluppa appunto fino al punto in cui può arrivare la sua influenza economica, che oggi non può affermarsi senza una penetrazione politica e senza soprattutto una penetrazione militare. Ora, questo criterio del controllo avanzato dell'imperialismo italiano in Africa non è di oggi. Voi pensate soltanto al lavorio fatto dai governi Prodi, Amato, D'Alema, Berlusconi per l'accordo famoso con Gheddafi, quando esisteva ancora il Rais. In pratica Gheddafi, che era protetto e aveva interessi con la finanza italiana, con l'ENI, con la finanza, con la Fiat, eccetera, Gheddafi garantiva di portare il controllo italiano in Africa ben oltre i confini della Libia, con il famoso trattato italo-libico formalizzato da Berlusconi nel 2008. Questo tratto della politica italiana è sempre rimasto sotto traccia o sopra evidente. Ha subito delle battute di arresto dovute all'indebolimento dell'imperialismo italiano rispetto ai concorrenti imperialisti europei, agli altri nazionali imperialismi europei, a cominciare dalla Francia. Ma ha ispirato, ispira e ispirerà la politica italiana. E negli ultimi anni, a prescindere dalla guerra in Libia, perché avremmo avuto lo stesso questo tipo di intervento, abbiamo visto la Marina Militare Italiana pattugliare il Mediterraneo fino alle coste libiche e oltre, anche a ovest o a est, per dimostrare il controllo dei flussi migratori e delle vie delle materie prime. La Marina Militare Italiana è mobilitata nel Mediterraneo non da oggi, non è ufficiale ma è ufficioso ciò che fece la Marina Militare Italiana nel 1986 quando Reagan attaccò la Libia minacciando gli interessi italiani. La Marina si schierò davanti alle coste libiche, non in funzione anti-Gheddafi, ma per proteggere Gheddafi che veniva minacciato addirittura fisicamente. Dopo di questo, negli anni 2000, quando i flussi migratori sono diventati essenziali per l'agricoltura, l'industria, i servizi, anche la malavita, diciamo, non nel senso che gli immigrati sono malavitosi per loro, ma che servono, sono mano d'opera a disposizione del cosiddetto capitale criminale, bene, questo controllo dei flussi è stato fatto tramite l'apertura, la chiusura del Mediterraneo fatto dalla Marina Italiana, che ha fatto un lavoro colossale fino al 2015, apparentemente umanitario. Però ricordatevi che a differenza di altri paesi, ogni immigrato sul barcone portato a Lampedusa è stato identificato e, come dire, schedato elettronicamente e ricercabile su tutto il territorio italiano e in Europa. Quindi, sotto alla copertura umanitaria, avevamo in realtà un controllo militare impressionante, un controllo di polizia svolto da esercito, polizia, servizi sociali e così via. Fino a quando i flussi sono stati ovviamente di apertura, avevamo la possibilità di far entrare per motivi più vari qualche centinaio, cioè più di 100.000 arrivi dal Mediterraneo, a parte quelli che arrivano dagli altri confini di terra, dal Mediterraneo verso il Sud Italia e dal Sud Italia verso l'Europa o verso l'Italia stessa. Questo tipo di politica finisce nel 2015, quando l'Italia, dopo la guerra libica, non ha più la possibilità che aveva prima di controllare in Africa, fuori dai confini italiani, ma dentro l'area di influenza del capitale dell'imperialismo italiano, i flussi dall'Africa, che poi precipitano per la crisi profonda del continente nero, una crisi data, ovviamente di questo si potrebbe discutere ma non posso farlo adesso, dalla penetrazione del capitale finanziario europeo, del capitale cinese, del capitale americano e così via, della guerra permanente che questi capitali e gli stessi stati africani si fanno. Non dimentichiamo che l'Africa è, dalla fine degli anni 90, teatro di una delle guerre più feroci, una per tutte, la guerra per la spartizione del Congo, di cui qui in Italia si parla pochissimo, ma che è una cosa assolutamente terribile. Si è parlato di più invece di quanto successo nel Darfur, eccetera, perché siamo più interessati. Bene, nel 2015, dopo la guerra libica voluta, dopo l'attacco in Libia agli interessi italiani condotto dalla Francia e dalla Gran Bretagna, è logico che la politica militare italiana, che ha dovuto subire una battuta d'arresto, si è riorganizzata e nel 2015 con l'operazione EUNAVFOR MED Sophia, cioè il controllo navale del Mediterraneo sotto comando italiano di circa 27 paesi europei, abbiamo avuto una chiusura sempre più forte del flusso verso l'Europa, verso l'Italia e verso l'Europa, nella realtà, anche se questa politica veniva presentata ancora sotto il manto dell'umanità. Li stiamo accogliendo tutti, i filmati, gli sceneggiati televisivi sulla Guardia Costiera Italiana, ve li ricordate? Con il 2017 questa politica, che era già pronta alla chiusura del flusso con Minniti nell'aprile 2017 diventa chiusura ufficiale. Minniti si reca in Libia, il ministro degli interni, notate, non il ministro della difesa e neanche il primo ministro, si reca in Libia a denotare due cose. Uno, che il ministro degli interni vale come ministro della difesa e il ministro della difesa vale come ministro degli interni e anche quello degli esteri. Secondo, crea, sulla base del lavorio diplomatico, su cui non sto a parlare, della Farnesina, dell'ambasciata italiana, del ministero degli esteri italiani, sulla base della corruzione, porta milioni in saccoccia, crea la rete dei sindaci libici e li finanzia perché non continuino ad esportare verso l'Italia una manodopera che in quel momento non è necessaria. E finanzia appunto il controllo della frontiera libica verso l'Africa, il sud della Libia, è qui nel volantino, con milioni che diano alle tribù nere o arabe di quella zona meridionale della Libia il carburante per non commerciare in uomini ma per fermarli. Inoltre Minniti sostiene, nel quadro degli interessi italiani, il cosiddetto governo di Tripoli, il governo di unità nazionale di Sarraj, e entra in conflitto, ma cerca di prendere contatto perché lo incontra con il concorrente filo egiziano e filo francese, che è il cosiddetto generale, anzi sì, si è nominato feldmaresciallo Haftar, che ha sede a Bengasi. Comunque ciò che ci interessa qui è dire questo: Minniti, ministro degli interni, chiude il rubinetto, e quando chiude il rubinetto al confine libico lo chiude anche all'interno, perché cambia la politica interna nei confronti degli immigrati con il pretesto del non suscitare razzismo. Ma in realtà non è tanto questo, a mio parere. Con Minniti, prima di tutto, viene abolito, ed è importantissimo, il ricorso all'appello, correggetemi se sbaglio, nel caso di richiesta di asilo politico o umanitario. Il rifugiato che arriva in Italia aveva 3 gradi di giudizio e la possibilità di ricorrere all'appello dopo il giudizio negativo del tribunale. No, niente più appello. E togliere l'appello a un cittadino, secondo la Costituzione italiana, non cittadino italiano, ma a un uomo protetto da diritti costituzionali, una volta che è sul terreno italiano, sul territorio italiano, significa una cosa sola: che si toglierà l'appello anche ai cittadini di nazionalità italiana. È un mutamento della politica di controllo della migrazione che si accompagna a una svolta, o più che una svolta, uno sviluppo reazionario aperto della politica statale. Contro Minniti si può dire di tutto, la stessa cosa che si può dire contro Salvini, che ha preso la politica di Minniti e l'ha sviluppata, e l'ha, più che sviluppata, e l'ha attuata con le sue sceneggiate di quest'estate. Ma il flusso, il rubinetto era già stato chiuso, e la chiusura del rubinetto non ha solo un significato esterno, ha un significato interno, perché avete visto che dal 2017 al 2018 la politica verso gli immigrati residenti è completamente cambiata, non solo per l'ondata xenofoba, ma proprio perché questa ondata xenofoba è un prodotto della politica statale. Sono cambiati gli ordini dati ai prefetti, esattamente come sono cambiati gli ordini dati agli ammiragli. e di conseguenza questo cambiamento l'abbiamo visto con ciò che è successo al sud con gli immigrati che lavorano in agricoltura. È stato un immediato, più che un immediato, un progressivo ma veloce tra il 2017 e il 2018 mutamento della pressione salariale lavorativa, il passaggio da forme di sfruttamento bestiale a forme di schiavitù quasi aperta. E in effetti la politica statale, visto che nessuno ha interesse e nessuno può espellere gli immigrati che sono parte integrante del proletariato necessario alla macchina produttiva, alla macchina capitalistica italiana, la politica verso gli immigrati a cosa ha portato? Agli episodi di quest'estate, con le morti sul lavoro, con le incursioni poliziesche nei campi dei lavoratori agricoli, con un'imposizione da parte degli sfruttatori, degli imprenditori agricoli e non del sud ma anche del nord, sugli immigrati per imporre condizioni di vita, di salario e soprattutto di lavoro invivibili ma che sono costretti a vivere. E su questo si è sviluppato tutto il mutamento della politica del governo, che non è iniziata, ripeto, da Salvini, è iniziata da Minniti, è iniziata dal PD, è iniziata dalla anche dalle centrali sindacali ufficiali, cioè da tutto il blocco di potere che sta passando mani e piedi a sostenere la stessa politica del Rozzo leghista, oggi diventato sovranista. E questo attacco agli immigrati lo potremmo vedere analizzando il decreto cosiddetto Salvini su sicurezza e immigrazione, è più che un attacco alla sola componente immigrata del proletariato italiano, un attacco a tutti i lavoratori, ma di questo ci occuperemo dopo. Fatto questo punto, c'è da dire anche altro. Quando l'Italia, e non solo l'Italia, la Francia per quanto riguarda la Francia, l'Egitto per quanto riguarda l'Egitto, intervengono in Libia con il pretesto dei controlli dei flussi migratori, in realtà cosa affermano? Affermano la politica di appropriazione, spartizione dell'Africa, che non si ferma ovviamente alla Libia, che nella Libia in questo momento ha un punto caldissimo, ma è solo uno dei tanti punti della penetrazione dei capitali imperialisti, finanziari, europei, americani e del capitale cinese in Africa, e dello scontro tra questi capitali che è anche uno scontro armato. E qui veniamo al secondo punto. In Italia, soprattutto con il governo cosiddetto fasso leghista o giallo-verde, c'è una popolazione, o la radio o i giornali, sono tutti diventati degli esperti di strategia. La Francia ci attacca, la perfida Francia, i mangiaranocchi e così via. Sembra che parlino un linguaggio concreto e reale. In effetti parlano il linguaggio della guerra, del conflitto di interessi. L'Italia, come dicevo, ha dovuto fare dei passi indietro in Libia, che era una semicolonia italiana fino al 2011, ma si è riorganizzata per cercare di mantenere le posizioni, anzi di espanderle. e come le ha espanse in Libia le proprie posizioni? Le ha espanse con lo strumento militare. Ricordiamoci che l'Italia è l'unico paese ad avere ufficialmente in Libia una presenza militare ufficiale. Di presenze militari in Libia ci sono gli americani, gli inglesi, i francesi, gli egiziani, i catarini, i turchi, però ufficialmente l'Italia è l'unica che ha un corpo di spedizione in Libia esattamente a misurata, cioè il cosiddetto ospedale militare italiano Ippocrate, con 350 uomini di guardia della Folgore. Hanno appena fatto il cambio, prima c'era la brigata Sassari, mi pare, non a caso a Misurata, perché Misurata è il porto attuale della Libia, ha i capitali commerciali locali più attivi che lavorano in stretto contatto con l'Italia. In secondo luogo, l'Italia sta a Misurata cercando di costituire delle forze di polizia, trasformando una parte delle milizie di Misurata, che sono le più potenti, in polizia, e poi l'Italia con Minniti e con Salvini ha cercato di ricostituire la Guardia Costiera libica, perché la Guardia Costiera faccia il lavoro appunto di controllo, di filtro. Ma ciò non basta, perché la Guardia Costiera libica, come avete visto ormai in modo chiaro, sta facendo questo lavoro perché ha dietro le cannoniere italiane. Non ha solo gli ufficiali che sono preparati dagli ufficiali italiani. Quando esce da Tripoli o da Sabrata una imbarcazione della Guardia Costiera libica, che è una vecchia imbarcazione della Guardia Costiera italiana, esce dopo aver preso l'ordine dagli istruttori italiani, perché a Tripoli c'è la nave che si chiama, comincia per T, la Tremiti, che fa da controllo e comando della Guardia Costiera libica. Davanti alle coste libiche sono postate le navi di Eunavfor Med o di Mare Nostrum, che è la missione militare autonoma italiana, e queste navi, insieme alle navi della Guardia Costiera libica, hanno ormai l'ordine di impedire qualsiasi salvataggio in mare, anzi di consentire a chi riesca a scappare momentaneamente dalle coste libiche di morire in mare, tant'è che nell'ultimo 4 mesi, secondo i dati ufficiali, su 8.000 partenze ufficiali ci sono state 1.600 morti, cioè una persona su 5. Una carneficina mai vista, una carneficina proletaria mai vista, di cui porta la responsabilità il militarismo italiano, per i motivi che dicevo prima. Secondo punto, poiché questa politica non basta e ci dovrà essere nel caos libico e ai fini della spartizione libica un ulteriore passo avanti, è logico che la questione libica e la proiezione verso il Niger e il resto dell'Africa, non sto a discutere della missione in Niger, se ne potrà discutere dopo, bene, porta a un aumento delle spese militari. Cioè, ciò che non si vede nella finanziaria attuale, ciò che non ci vogliono far vedere, ciò di cui non si parla, ma che esiste, è il fatto indubbio che il governo italiano, quale esso sia, deve rinnovare la flotta, dotare l'aeronautica di una capacità di proiezione verso l'Africa, dotare l'esercito della possibilità di postare in Libia o in altre parti dell'Africa dei corpi speciali per missioni di controllo del territorio in concorrenza con gli altri concorrenti imperialistici o nazionali. Non a caso in Libia, nell'ultimo trimestre, si sono recati in rapida successione il cinghiale Salvini, che non ha ottenuto niente perché non è neanche capace di fare questa politica di rapporti, però c'è stato. La 30 e Moavero Milanesi. Poi in Libia, in questo semestre, in cui tutti in Italia dicono stiamo prendendo dalla Francia tutte le legnate possibili, non si segna un fatto. E il fatto è questo: l'ENI è passata al contrattacco. L'ENI, che controlla in Libia la maggior parte della produzione effettiva di petrolio, ha raggiunto nel 2017 la più alta produzione di petrolio mai fatta dal gruppo in Libia, cioè ha raggiunto i 384 mila barili giorno, ma soprattutto 3 giorni fa ha fatto un accordo con la British Petroleum, la BP, che teoricamente aveva fatto la guerra contro l'ENI, per cui la British Petroleum cede di tutti i suoi campi petroliferi concessi in Libia, sul territorio libico o sul mare libico, cede all'ENI il 42,5% della società che ha costituito con la compagnia libica. Si tiene il 42,5%, mentre il 15% di questa società che controlla questi campi petroliferi rimane alla British Petroleum. Cioè, in pratica, l'ENI, cioè il governo italiano, cioè la punta di diamante della penetrazione imperialistica italiana in Libia, sta facendo il lavoro che le è consentito di fare dalla proiezione militare e richiederà in futuro un'ulteriore proiezione militare. Perché ricordatevi che dalla Libia non arriva solo il petrolio estratto dall'ENI, ma tra Libia e Italia esiste anche il gasdotto da Mellita, cioè vicino a Tripoli, in mare aperto, alla Sicilia, che viene protetto militarmente dalla Marina, dai sottomarini, dalle fregate, dalla Cavour e così via. Certo, l'Italia non ha la forza imperialistica di altri paesi, militare imperialistica di altri paesi, ma nel Mediterraneo non è da sottovalutare e sta cercando di coprire questa sua resistenza, penetrazione e espansione con accordi che consentano di contenere la concorrenza francese. Non a caso Moavero Milanesi è partito in Egitto, Di Maio è andato in Egitto e anche il Cinghiale è andato a incontrare Al-Sisi. E dopo la visita in Egitto, Moavero Milanesi ha incontrato il feldmaresciallo Haftar. Riprendo e termino. Non sviluppo il tema sui contrasti tra le varie potenze in Africa, che richiederebbe troppo tempo e che, a cui, perché potremmo, ovviamente dovremmo dedicare tempo, ma per non mettere la questione solo sul rapporto tra le potenze, che ci porta nel campo avverso, ci porta a vedere la realtà con i loro occhi, mentre noi la dobbiamo guardare con gli occhi degli sfruttati, dei proletari immigrati italiani e italiani e europei. Il militarismo all'estero non può svilupparsi senza una politica militarista all'interno. Una politica militarista significa, come ho detto prima, spese folli. Secondo, l'ha detto la ministra Trenta quando ha presentato la sua politica per la difesa, mobilitare tutte le energie nazionali per appoggiare l'esercito e le forze armate, dall'università alle fabbriche. E questo significa una mobilitazione politica e un controllo controrivoluzionario, è chiaro. Terzo, unire controllo poliziesco e controllo militare, il ministro degli interni e il ministro della difesa. Quarto, attraverso questa politica portare tutti i nuovi decreti e soprattutto la nuova pratica politica che toglie non diritti, che comprime qualsiasi autonomia di movimento politica e sindacale operaia. È logico che in questa situazione noi dobbiamo avere riguardo a questo legame e combattere la nostra battaglia per l'organizzazione sociale, sindacale, politica e rivoluzionaria del proletariato e non solo del proletariato in Italia, significa anche, proprio dato il rapporto tra quello che dicevo all'inizio, i confini non esistono, la nostra battaglia fatta qui o fatta a Catania o fatta in Puglia ha un immediato collegamento con quello che viene fatto oltre i confini italiani dal nostro imperialismo, e quindi portare la possibilità di organizzare resistenza, difesa e attacco sul terreno della guerra sociale italiana significa lottare praticamente contro il nostro militarismo, denunciandolo quindi dalla base profonda che deve avere la battaglia antimilitarista, che se non è legata alla lotta proletaria rimane una battaglia senza possibilità di sviluppo. Io spero di aver ridotto il tempo e apriamo il dibattito